pensiamo sempre alla storia in termini di grandi battaglie campali.
Certo, o di trattati di pace firmati in sale sfarzose.
Esatto, confini che si spostano sulle mappe, insomma, la grande storia. Ma c'è una prospettiva completamente diversa da cui guardare al passato, qualcosa di molto più intimo e quotidiano. La storia, quella vera, si respira anche nei tessuti, nelle cuciture e nelle scelte fatte davanti a uno specchio.
O davanti a un baule di legno, considerando l'epoca.
Verissimo. E se c'è un'epoca in cui l'abbigliamento ha rappresentato una vera e propria scossa sismica per la società, quello è il 400 italiano. Oggi facciamo un'esplorazione, un viaggio tra i tessuti di quel periodo, partendo da un saggio davvero affascinante, intitolato Lo scandaloso farsetto.
Un testo curato da Giancarla Rosso.
Proprio quello. E il nostro obiettivo oggi è estrarre l'essenza di questa ricerca per chi ci ascolta e magari ama imparare cose nuove senza perdersi in trattati noiosi. Vogliamo usare la moda come, diciamo, un grimaldello per scardinare le nostre certezze sul Rinascimento e magari far venire una gran voglia di leggere l'articolo originale.
Che è ricchissimo di dettagli visivi, tra l'altro. È un approccio di indagine potentissimo. Di solito, quando si analizza il passaggio tra il Medioevo e l'età moderna, ci si concentra su eventi colossali.
L'invenzione della stampa.
La scoperta del Nuovo Mondo o l'invasione francese di Carlo VIII in Piemonte. Invece, il saggio di Giancarla Rosso ci costringe ad abbassare lo sguardo, letteralmente, sui corpi delle persone.
Sono rimasta davvero colpita da questo aspetto.
Sì, perché nel XV secolo l'abbigliamento maschile subisce una metamorfosi che definirei quasi brutale. Per secoli l'uomo aveva indossato vesti lunghe, ampie, panneggi morbidi che scendevano fino ai piedi e celavano completamente le forme anatomiche.
Come le tuniche.
Esattamente. Poi, quasi all'improvviso, tutto questo viene spazzato via. Al posto delle tuniche compare un indumento che non c'entrava nulla con la vita civile. Il farsetto.
E la cosa curiosa è proprio la sua origine. Cioè, il farsetto non nasce nelle botteghe dei sarti di lusso.
Assolutamente no.
Ha una derivazione strettamente militare. Deriva dalla cotta d'armi, che era quel capo imbottito che i soldati indossavano sotto la corazza.
Per evitare che il metallo sfregasse sulla pelle, chiaro.
Quindi parliamo di un capo concepito per la guerra, che improvvisamente diventa l'ossessione della moda di tutti i giorni. Una specie di proto-giacca.
Questo ci dice moltissimo sulla psicologia del tempo. Il 400 è un secolo di truppe in perenne movimento. Compagnie di ventura, mercenari che attraversano la penisola. In un clima di tensione costante, l'estetica militare diventa sinonimo di potere e virilità.
Indossare un capo che ricalca l'armatura significa proiettare un'immagine aggressiva, anche quando, banalmente, si passeggia per la propria città.
Esatto. E il farsetto civile era una giacca cortissima. Copriva a malapena il busto ed era estremamente attillata. Veniva realizzato in materiali diversi, a seconda della ricchezza di chi lo indossava.
Fustagno perché aveva meno disponibilità, giusto?
Sì, fustagno o panni di lana grezze, mentre i più ricchi sfoggiavano velluti lavorati, sete pregiate o persino un cuoio morbidissimo.
E poi c'era un dettaglio ingegneristico, direi, che definiva il farsetto. La chiusura.
La famosa fila di bottoni.
Una fila interminabile. Per garantire quell'aderenza scultoria al torace, il capo veniva chiuso sul davanti da questi minuscoli bottoncini. I documenti dell'epoca li chiamano maspilli. Io sarei impazzita ad allacciare decine di questi bottoncini ogni singola mattina.
Richiedeva una certa pazienza, senza dubbio.
Ma qui arriva la parte davvero interessante e il motivo del titolo. Giancarla Rosso usa la parola scandaloso. E lo scandalo non derivava certo dai maspilli, derivava da ciò che questo capo così corto lasciava scoperto. O meglio, da come costringeva a vestire la parte inferiore del corpo.
Chiaro, se la giacca si accorcia fino alla vita, le gambe restano scoperte. Di conseguenza, il farsetto rendeva obbligatorio l'uso delle calze. Ma dobbiamo dimenticare il concetto moderno di calza.
Certo, non erano i nostri collante.
Erano due gambali separati. Tagliati in sbieco per aderire in modo millimetrico alla muscolatura della gamba. L'uomo quattrocentesco esponeva la propria anatomia in modo spavaldo. E questo mandava su tutte le furie i moralisti dell'epoca.
I predicatori tuonavano dai pulpiti.
Li consideravano osceni, letteralmente. E il punto di massima frizione morale era un accessorio nato quasi per caso.
La brachetta.
La brachetta.
La storia della brachetta è roba da matti, un capolavoro di conseguenze inattese. Visto che le due calze erano pezzi separati, all'inguine si creava un vuoto.
Una fessura abbastanza problematica.
Direi. Inizialmente viene introdutta per puro pudore, un triangolo di stoffa per coprire le parti intime. Ma nel giro di pochissimo tempo, la vanità maschile trasforma questo elemento di decenza nel fulcro visivo dell'intero abbigliamento.
È un ribaltamento sociologico affascinante. Da elemento per nascondere, diventa strumento per esibire. Viene imbottita, decorata, colori sgargianti a contrasto, una dichiarazione ostentata di virilità.
Ma la vanità ha un prezzo. E qui l'autrice svela un dettaglio tecnico esilarante. Per non cadere, queste calze, che spesso erano bicolori con i colori della casata...
Le famose calze divisate.
Esatto. Dovevano essere agganciate al bordo inferiore del farsetto con 5 lacci tesi allo spasimo. Ma c'era un enorme problema pratico. Come facevano a sedersi?
Non potevano, fondamentalmente. L'ingegneria del farsetto non prevedeva che il corpo si piegasse in modo fluido. Se un uomo avesse provato a sedersi con i lacci posteriori in tensione, si sarebbe strappato tutto.
E quindi la procedura per accomodarsi a un tavolo era tragicomica?
Bisognava necessariamente farsi slacciare i tiranti posteriori.
Il che significa che la parte posteriore della calza calava verso il basso. Praticamente, per sedersi a un banchetto, un nobiluomo restava col sedere scoperto, nascosto a malapena dai lembi del farsetto.
Una scena che fa sorridere, ma spiega moltissimo. E infatti, Giancarla Rosso ci fa notare che nei dipinti dell'epoca i gentiluomini sono quasi sempre ritratti in piedi.
Posture erettissime, petto in fuori. Non era solo alterigia, erano ingabbiati nei loro stessi abiti.
Esatto, l'abito modellava il comportamento. Questo per gli uomini, ma la situazione della donna seguiva dinamiche completamente diverse.
Spostiamo l'attenzione sulla moda femminile. La sopravveste per eccellenza era la gamurra.
Un nome che ha radici arabe, da Kimar, a testimonianza degli scambi culturali nel Mediterraneo.
Aveva un taglio molto strutturato. Ma il dettaglio più incredibile per noi oggi riguarda le maniche. Non erano cucite all'abito.
Erano mobili, staccabili.
Fissate con nastri o spille.
Ed erano tele su cui ricamare patrimoni. Perle, fili d'oro, potevano costare più dell'abito stesso. Ma questo solleva una questione importante, no? Qual era il significato sociale di tutto questo sfarzo?
Il saggio analizza questo aspetto con molta lucidità. Il ruolo della donna quattrocentesca si riassume in due concetti, la procreatrice e il manichino.
Il concetto di procreatrice lo si vede nella silhouette. Le cinture venivano portate alte, sotto il seno.
Per simulare o enfatizzare una gravidanza.
Anche quando non aspettavano un bambino, la forma dell'abito doveva suggerire la maternità.
L'unica vera funzione sociale concessa.
E poi c'è la donna come manichino. Quell'ostentazione di broccati e gioielli non era quasi mai una scelta della donna.
Era il marito o il padre a esporre la propria ricchezza su di lei. Era uno specchio della solidità economica della famiglia.
Però un'esibizione così sfrenata creava problemi di ordine sociale.
Intervengono le leggi suntuarie.
Il tentativo delle autorità di mettere un freno. Non potevi vestirti come un duca se eri un mercante, altrimenti le gerarchie saltavano. Ma l'autrice documenta una scappatoia geniale e direi italianissima.
La multa riparatrice.
Spieghiamola perché è pazzesca.
Le autorità sapevano che i ricchi non avrebbero mai rinunciato al lusso. Quindi trasformarono il divieto morale in un bancomat per le casse cittadine.
Pagavi una multa in anticipo.
E ottenevi una licenza temporanea per violare le leggi. Si metteva in pace la coscienza, si manteneva lo status e i comuni incassavano.
L'ipocrisia elevata a sistema economico. E a proposito di economia, nel 400 cambia tutto, anche sui materiali. La produzione di seta supera quella della lana.
Sì, la seta proveniente dalla Spagna o dal Mar Caspio domina il mercato. Anche perché i processi per rifinirla, pur essendo delicati, erano meno complessi e laboriosi rispetto alla follatura della lana.
Ma rimaneva un lusso proibitissimo per i cosiddetti rustici, i lavoratori agricoli. Loro mantenevano abiti umili in panno grezzo. Però c'era una piccola deroga per le donne delle classi inferiori, vero?
Una concessione microscopica. Potevano adornare la loro veste modesta con un nastrino di seta, giusto per placare l'aspirazione al lusso senza intaccare la gerarchia visiva.
C'è un'altra storia legata ai tessuti che ha origini pazzesche. La moda crevé.
quella delle maniche con i tagli intenzionali da cui sbuffa la camicia.
Esatto, uno penserebbe a un'idea di qualche sarto di corte, e invece l'autrice ci racconta che nasce sul campo di battaglia.
È un aneddoto sorprendente. Nasce per caso durante gli scontri tra i lanzichenecchi svizzeri e l'esercito del duca di Borgogna.
Dopo aver sconfitto i borgognoni, questi mercenari svizzeri si trovarono con le divise strappate. E cosa fecero? Usarono i tessuti broccati dei nemici caduti per rattopparle, ma li misero sotto gli squarci della loro divisa di lana,
facendo letteralmente sbuffare fuori la seta preziosa.
L'effetto fu così d'impatto che i nobili iniziarono a farsi tagliare appositamente i vestiti nuovi per imitarli.
La moda è davvero imprevedibile. Ma arrivati a questo punto dell'analisi, dobbiamo sottolineare dove sta il vero cuore della ricerca di Giancarla Rosso.
La documentazione visiva. È questa la vera magia dell'articolo.
La teoria si trasforma in immagini grazie agli affreschi piemontesi e valdostani. Gli artisti dipingevano i santi copiando la moda delle strade.
Facciamo un tour virtuale per chi ci ascolta. Dobbiamo assolutamente citare questi luoghi, perché fanno venire voglia di prendere l'auto e andarli a vedere. Partiamo da Sillavengo.
L'oratorio di Santa Maria Nuova. C'è un San Rocco che è un figurino.
Indossa un farsetto grigio-azzurrino molto ricercato e, ovviamente, ha la calza abbassata per mostrare la cicatrice della peste.
Ma se guardi la cintura, ha una borraccia e un borsellino in cuoio lavorati con una maestria incredibile. L'equipaggiamento perfetto di un viaggiatore benestante.
E poi c'è San Nazaro Sesia, nell'abbazia dei Santi Nazario e Celso. Lì troviamo gli affreschi di Giovanni Antonio Merli. Un vero catalogo di moda su muro.
Spicca San Bovo. Veste un farsetto imbroccato con le maniche aperte. La famosa moda crevé di cui parlavamo prima.
E il San Rocco di Merli. Ha un mantello militare bicolore, rosso e blu, drappeggiato con un'eleganza assoluta. Ma Merli è fantastico anche con le donne. Sant'Agnese ha una gamurra rosso mattone con queste maniche mobili rifinite nei minimi dettagli.
Mentre Santa Caterina è carica di gioielli, a dimostrazione del lusso che aggirava le leggi suntuarie.
Un'altra tappa obbligatoria è l'Usernetta, alla cappella di San Bernardino. Qui c'è San Chiaffredo, che indossa il copricapo per eccellenza dell'epoca.
Il mazzocco.
Che non è il classico cappello a tesa larga. È questa fascia imbottita a forma di ciambella, con una foggia di tessuto che ricade morbidamente sulla spalla. Puro design del 400.
Per chiudere questo tour, il saggio ci porta in Valle d'Aosta, al castello di Sarrio della Tour. E qui vediamo la moda rustica.
Il contrasto è fortissimo. C'è un San Cristoforo senza broccati. Indossa solo una camicia chiusa dai maspilli e un lungo tabarro, un mantello di lana pesantissima.
Perfetto per il gelo alpino.
E porta sulle spalle un Gesù bambino che è vestito in tutto e per tutto come un adulto in miniatura, con una tunichetta ruvida.
Questi sono solo alcuni degli esempi meravigliosi che l'autrice cataloga. Leggere l'articolo significa davvero poter posare gli occhi su queste testimonianze storiche. Tira le fila di un discorso bellissimo. La moda non è mai solo vanità.
Mai. È un manifesto politico, economico, di status sociale. E il saggio Lo scandaloso farsetto lo dimostra in modo impeccabile.
A questo proposito, vorrei lanciare una suggestione finale a chi ci ascolta. Un pensiero su cui riflettere in autonomia.
Molto volentieri.
Abbiamo visto come il falsipple e le calze limitassero i movimenti. Nel 400, alcuni nobili iniziarono a indossare maniche dalla larghezza smisurata, che quasi strisciavano a terra.
Praticamente inutilizzabili per fare qualsiasi cosa.
Esatto. Le indossavano proprio per dimostrare pubblicamente di non essere in grado di fare lavori manuali. L'impraticabilità del capo provava il loro privilegio. E allora, guardando la moda e il design contemporanei, viene da chiedersi una cosa.
Quali sono i nostri farsetti oggi?
Precisamente. Quali sono oggi le nostre maniche smisurate? Quali oggetti moderni, scomodi o poco pratici, indossiamo o compriamo esclusivamente per comunicare al mondo che non abbiamo bisogno di faticare? È una dinamica antica di secoli, ma forse non ce ne siamo mai davvero liberati.